Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio leggere alcuni versetti tratti dall'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 5 del capitolo 3, dunque. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo noi? Dio è egli ingiusto quando dà corso alla sua ira? Io parlo umanamente, così non sia, perché altrimenti come giudicherà egli il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria, perché sono io ancora giudicato come peccatore? E perché, secondo la calunnia che ci è lanciata e la massima che taluni ci attribuiscono, perché non facciamo il male affinché ne venga il bene? La condanna di quei tali è giusta. Dunque, al tempo degli apostoli esistevano coloro che insegnavano: facciamo il male affinché ne venga il bene. Non solo, c'erano taluni che attribuivano questa massima agli apostoli. Sì, proprio così. C'erano taluni che sostenevano che appunto gli apostoli insegnassero a fare il male affinché ne venisse il bene. Naturalmente questa era una calunnia. Questo ci ricorda che i ministri del Vangelo, diciamo, vengono accusati falsamente dagli avversari, da coloro che sono nemici di Dio, da coloro che amano e praticano la menzogna. Come si può pensare che gli apostoli facessero il male affinché ne venisse il bene? O che insegnassero a fare il male affinché ne venisse il bene, eppure c'erano di quelli che appunto li accusavano falsamente di insegnare proprio questo. Appunto, i ministri dell'Evangelo vengono accusati falsamente dagli avversari di cose che appunto essi non insegnano e non fanno. Comunque, il Dio è giusto e poi manifesta sempre le false accuse, perché appunto le false accuse sono delle menzogne, e coloro che hanno diffuso poi le false accuse rimangono svergognati, perché Dio fa emergere la verità. Non solo rimangono svergognati, ma vengono anche retribuiti da Dio secondo le loro opere malvagie. Ma veniamo dunque a questa massima, no? Facciamo il male affinché ne venga il bene. Sembrerà incredibile, ma oggi in molte chiese questa massima viene effettivamente insegnata. Cioè, ci sono delle prove inequivocabili, inconfutabili, e quindi quando ci sono le prove, bisogna chiaramente dire le cose come stanno. Allora, molti pastori evangelici insegnano che si possono dire determinate bugie. Guardate, questa è una cosa che va per la maggiore, non è, credo che nessuno si scandalizzerà nel sentirmi dire questo, perché ci sono pastori addirittura che si vantano di poter dire tutto quello che vogliono di falso, tanto i membri di chiesa gli crederanno. Ebbene, diciamo, tanti pastori insegnano che si possono dire le cosiddette bugie bianche. Voi direte: come, esistono pure le bugie bianche allora? Sì, perché esistono le bugie nere e le bugie bianche nella mente perversa di costoro. Allora, praticamente le bugie nere le dicono quelli che, cercano di ottenere qualcosa a spese dell'ingannato. Attenzione, come parlano questi. Praticamente in questo caso chi dice la bugia nera sfrutta l'ingannato per il proprio interesse. Per esempio uno che vende un'auto, no? Vende un'auto e mente al cliente, no? sulle condizioni dell'auto in vendita, no? Gli dà dei dati completamente sbagliati per naturalmente vendere quella macchina, e naturalmente vendendola però ingannando il prossimo. Allora, questa è la bugia nera, un esempio di bugia nera. Poi però esistono le bugie bianche, già il termine bianche, no? Diciamo, fa capire che apparentemente sono innocue, sono le bugie dette a fin di bene, no? Perché praticamente ci sono, allora, le bugie nere sono quelle dette a fin di male, mentre le bugie bianche, ci vengono a dire questi pastori, sono quelle dette a fin di bene, capite? A fin di bene, ecco, facciamo un esempio, così almeno facciamo degli esempi per farvi capire come ragionano costoro. È evidente che costoro non hanno la mente di Cristo, perché chi ha la mente di Cristo non può sostenere una tale dottrina, no? La menzogna è menzogna e va condannata, non si possono diciamo giustificare nella maniera assoluta le menzogne. Allora facciamo sono degli esempi, diciamo, banali, però diciamo sono all'ordine del giorno per quanto riguarda la vita, appunto, dei bugiardi, perché è chiaro che coloro che prendono piacere a dire le cosiddette bugie bianche sono dei bugiardi, come quelli che dicono le bugie nere. Uso questa, naturalmente, questo, diciamo, come si dice, modo di parlare per farmi capire. È un po' come nella Chiesa Cattolica, sapete che esistono i peccati mortali e veniali, no? Come se ci fossero dei peccati che non sono mortali, no? No, invece praticamente il salario del peccato è la morte, mentre sostanzialmente alcuni sostengono che ci sono dei peccati che non producono la morte, questo è il discorso. È un po' come quelli che suddividono la magia in magia bianca e magia nera, no? Come se ci fosse una magia buona e una magia cattiva. Insomma, fanno ormai, fratelli, tanti pastori evangelici si sono specializzati nell'ingannare le chiese, poi dicono dal pulpito che la Chiesa di Dio non deve essere ingannata, però io vedo che c'è veramente una predisposizione da parte di molti pastori evangelici a ingannare proprio la Chiesa di Dio, un po' come quelli anche che suddividono la massoneria in massoneria buona e in massoneria cattiva, no? Quindi secondo costoro c'è una massoneria buona, io ancora non l'ho trovata questa massoneria buona. Loro dovrebbero dirci qual è questa massoneria buona, dovrebbero farci proprio il nome di questa massoneria, perché dicono che non tutta la massoneria è diabolica, e noi quindi vorremmo sapere qual è questa massoneria che non è diabolica. Allora, fratelli nel Signore, perché vi dico queste cose? Perché purtroppo oggi c'è molto inganno in mezzo alle chiese, e io naturalmente mi metto in guardia da coloro che vogliono ingannarvi. E tra coloro che vogliono ingannarvi ci sono quelli che dicono proprio apertamente che si possono dire le bugie bianche, quelle nere no, però quelle bianche sì. Allora, facciamo degli esempi. Per esempio, no? Uno, per esempio, nell'ambito della Chiesa, no? un fratello si taglia i capelli in una maniera stravagante, ma proprio stravagante. Ce ne sono che veramente si fanno dei tagli di capelli veramente stravaganti alcuni. Allora, praticamente, che fa uno? Diciamo, gli fa i complimenti. Allora, detesta quel taglio di capelli, no? Però gli fai i complimenti. Ma che bel taglio di capelli che c'hai, fratello! Ma chi te l'ha fatto questo taglio di capelli? Fammi sapere qual è il tuo barbiere, perché ci voglio andare pure io. Insomma, una cosa del genere, no? E lui in cuor suo, mentre dice quelle parole, detesta proprio quel taglio di capelli brutto, orribile. Ecco, allora perché gli fa questa, perché gli fa questa, diciamo, gli dice questa bugia? Praticamente per fargli piacere, no? Per fargli piacere. Praticamente viene detto dai specialisti che chi dice questa bugia bianca usa il cosiddetto inganno affiliativo. Avete capito? Sì, c'è pure l'inganno affiliativo. Mm? Praticamente per preservare diciamo, l'amicizia, la compagnia e così via, ecco che appunto si ricorre in questi ambienti alla bugia bianca. Per esempio, vi faccio un altro esempio. Ci sono di quelli che incontrano una persona che proprio non sopportano proprio, perché è una persona, diciamo, disonesta, sleale, cattiva, maligna, perfida. Appena lo incontrano, gli dicono: piacere di vederti. Piacere di vederti, o al telefono magari piacere di sentirti, quando non è assolutamente così, perché quello non ha alcun piacere in quel momento né di vederlo e né di sentirlo. E allora gli dice questa bugia strategica, chiamiamola così, un po' per tenerlo a bada, e poi per potersi poi svincolarsi con, diciamo, con garbo e con gentilezza. Però in cuor suo naturalmente lo detesta. Ma che cosa succede in tutti questi casi poi? Che cosa succede? Succede che la persona che dice la bugia bianca, poi alla fine si manifesterà do persona doppia, perché poi quelle bugie verranno praticamente alla luce, no? Perché a qualcun altro, quello che ha fatto i complimenti a quello che aveva un taglio orribile, dirà: sai, ho incontrato tizio, che taglio di capelli brutto che aveva. Insomma, poi alla fine si incastrerà, perché le persone che dicono le bugie bianche poi alla fine si smascherano da sole, no? O come la persona che praticamente dice a quello che detesta: piacere di vederti, piacere di sentirti, poi a qualcun altro gli dirà: ma sai chi ho visto, ma sai chi mi ha telefonato, quella persona veramente che è un disonesto, e quello e quell'altro. E dopo queste cose naturalmente verranno alla luce. E che figura ci farà naturalmente colui che ha detto ste bugie bianche? Farà la figura, diciamo, che deve fare, no? Cioè sarà svergognato, come giusto che sia, colui che dice bugie. O per esempio ci sono poi coloro... Ah, a proposito, vi voglio raccontare una cosa che mi è successa molti, molti anni fa, perché, diciamo, questo vi fa capire anche quanto sia diffusa la bugia bianca in ambito evangelico. Allora, un giorno... Però devo parlarvi un po' degli antefatti. Allora, io avevo sentito dire, diciamo, di un certo pastore evangelico che mi detestava, non mi sopportava, veramente, diceva di me veramente cose molto brutte, false, naturalmente, sempre perché naturalmente a motivo dell'Evangelo, a motivo delle confutazioni che faccio e così via. Io ero certo, sicuro, che appunto quel pastore evangelico mi detestava. E che cosa succede un giorno? Un giorno praticamente questo pastore viene costretto, diciamo così, da un fratello che nella sua semplicità non sapeva niente di questo, Questo fratello praticamente mi chiama al telefono e mi dice: sai, sono qui con il pastore, mi ha fatto il nome, è ancora vivo, e dice: adesso te lo passo. Guardate bene, questo fratello non sapeva assolutamente niente. E allora cosa succede? Io dentro, in cuor mio, ho detto: ecco, questa è l'occasione per ammonirlo subito. In cuor mio proprio avevo il desiderio di ammonirlo, e fu così, perché lui praticamente prende il telefono e mi fa: fratello Giacinto, che piacere sentirti. No, gli ho detto, tu non hai alcun piacere nel sentirmi, perché così, così e così. E l'ho ammonito. Praticamente mi ha subito passato l'altro. Allora, e questo è un pastore. Questo è un pastore di una nota denominazione evangelica pentecostale, che poi ho avuto ulteriori conferme, che mi detesta all'ennesima potenza, addirittura ha messo in guardia da me pure pubblicamente, ma rendetevi conto voi, perché? Perché ho confutato la massoneria. E allora, vedete, mi è capitato a me appunto di sentire al telefono questa bugia bianca, però che io ho smascherato subito. Perché? Perché sapevo qual era il reale sentimento di questo pastore nei miei confronti. È chiaro che se non avessi saputo niente sarebbe stato diverso, mi pare ovvio, ma sapendo che questo mi detestava, parlava male di me, la maldicenza proprio era sempre sulla sua bocca nei miei confronti, e allora l'ho ammonito proprio seduta stante. Ho telefonata con lui e gli ho detto: tu menti, tu mi stai mentendo, perché non hai alcun piacere a sentirmi. E quindi ho smascherato subito la sua bugia, la sua cosiddetta bugia bianca. E lui subito si è svincolato, e mi ha subito passato il fratello, che deve essere rimasto proprio impietrito, però le cose stanno così. Dovevo riprenderlo a questo ipocrita, che peraltro fa una doppia vita, è doppio in tutto, nel parlare, nell'agire, è doppio in tutto. E allora l'ho dovuto ammonire. Questo avvenne molti e molti anni addietro, e questo ve l'ho voluto raccontare perché, come vi ho detto, alla fine chi dice bugie, le cosiddette bugie bianche, poi viene scoperto. Altronde è scritto che chi cammina per vie tortuose sarà scoperto. E allora vi stavo dicendo questo. Proseguiamo. Per esempio, poi ci sono coloro che si insinuano tra di noi, e praticamente ti fanno dei complimenti. Allora, sono in mezzo a noi, però il loro cuore non è con noi, ma è contro di noi. E allora chiaramente ti fanno dei complimenti, ti dicono delle bugie che tu sul momento non sai che sono delle bugie, lo scoprirai però dopo. Ti dicono tipo: è un onore collaborare con te, e così via. Diciamo queste parole, però in cuor loro ti disprezzano e non vedono l'ora che tu cadi, non vedono l'ora di coglierti, diciamo, in qualche, cioè ti scavano una fossa e non vedono l'ora che tu cadi in quella fossa, non vedono l'ora che tu cadi, appunto, che perché sei in piedi, e poi alle spalle vanno a dire naturalmente ad altri il male, ogni sorta di male su di te, o fanno ogni sorta di insinuazioni su di te. Siccome che mi è successo, io lo racconto. Allora, questi naturalmente, anche questi sono bugiardi, no? Sono bugiardi e usano queste bugie per quale ragione? Per stare in mezzo a noi. Poi arriva il giorno che le loro bugie, diciamo, vengono alla luce, e allora lì naturalmente per loro è la fine. È la fine, perché noi quando scopriamo qualcuno che dice bugie bianche con noi, non solo ha finito, ma veramente lo svergogniamo, perché è giusto che sia così, perché quello che è fatto in mezzo a noi, poi lo fa anche in mezzo ad altri una volta che è uscito dal nostro mezzo, perché i bugiardi sono così, sono sempre bugiardi, non è che sono bugiardi solamente, diciamo, un mese all'anno o 3 mesi all'anno, no, sono bugiardi ogni giorno, non puoi fidarti di quello che ti dicono, perché mentre ti dicono una cosa ne pensano un'altra e poi vanno a dire ad un altro una cosa totalmente opposta. Per esempio, un'altra bugia, un'altra cosiddetta bugia bianca, è quando uno si complimenta, no, con qualcun altro per un regalo non gradito. Per esempio, uno gli ha fatto un regalo che proprio questo lo detesta, no? E praticamente lo ringrazia, lo riempie di lodi per quel regalo che lui praticamente non gradisce. Vedete, anche queste, no? Sono bugie anche queste, per farvi capire, no? Poi a chi gli fai regalo, gli fai complimenti, poi quando va a parlare con l'altro gli dice: sapessi che regalo brutto che mi ha fatto tizio, ma sapessi, e poi come al solito viene fuori la verità. E naturalmente quelli poi che praticamente scoprono le bugie, poi è chiaro che perdono ogni fiducia in chi gli ha detto le bugie, naturalmente con le prove, perché poi appunto le bugie vengono smascherate con delle prove. Poi, per esempio, una delle cosiddette bugie bianche più conosciute è quelle in ambito lavorativo, no? Per esempio, il collega dice all'altro, no? Se mi chiama qualcuno, digli che non sono in ufficio, no? Mentre quello è in ufficio, no? Anche qua sta praticamente, peraltro, invogliando qualcuno a dire una bugia. Se a qualcuno di voi succede che in ufficio qualcuno gli dice: senti, se mi chiamano, digli che non sono in ufficio, quando quello è in ufficio, la cosa da fare è questa, digli, guarda, se me lo chiedono io gli dico che sei in ufficio. Quindi se non sei in ufficio gli dico che non sei in ufficio, ma se sei in ufficio gli dico che sei in ufficio. Gli passa la voglia subito di delegarvi a dire menzogne, perché bisogna parlare così a questi che prendono piacere a dire bugie. Bisogna parlargli dicendogli la verità e vedete che gli passa la voglia appunto di dire determinate cose. Quindi vedete, fratelli, queste Mi ricordo peraltro che venne fuori, io sto parlando della metà degli anni Ottanta, una bugia che aveva detto un pastore evangelico praticamente alla propria comunità. E questa cosa anche, scandalizzò tutti noi, perché non ce l'aspettavamo che dicesse una menzogna. Sempre bugie bianche, però sapete, fratelli e signori, le bugie bianche sono bugie, molti non hanno ancora capito che il diavolo è bugiardo ed è padre della menzogna. Non importa se la menzogna venga chiamata bianca, non importa se venga chiamata nera, il padre della menzogna è il diavolo, e quindi bisogna fuggire la menzogna, o meglio bandirla, come dice l'apostolo Paolo ai santi di Efeso. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Avete capito cosa bisogna fare? Bisogna bandire la menzogna dal nostro mezzo, non accettarla, non tollerarla, non incoraggiarla, ma bandirla. Ognuno dica, è un comandamento, la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Mi ricordo che un ex pastore di una nota denominazione pentecostale italiana mi ha detto diverse volte che quando lui entrò nel ruolino dei ministri di culto di questa denominazione scoprì che i pastori erano tutti dei bugiardi, proprio dicevano menzogne di ogni genere. Sì, Perché i fatti sono questi, fratelli nel Signore. La menzogna viene incoraggiata, tollerata, approvata. Tant'è che oramai, diciamo, se scoprono che tu dici la verità, si meravigliano pure e ti prendono pure per stupido. Perché oggi gli stupidi, sapete chi sono nelle comunità? Sì, li chiamano stupidi. Quelli che dicono la verità, la verità in ogni cosa. Ma quello è uno stupido, ma quello non capisce niente. Qual è il motivo? È perché dice la verità. E che cosa dovrebbe dire un discepolo di colui che ha detto io sono la verità? Che cosa dovrebbe dire? A correnti alternate, una volta la menzogna, una volta la verità? Così non sia. Noi siamo discepoli di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che è la verità, e dobbiamo dire la verità in ogni cosa. Se non vogliamo dire una, diciamo, per evitare di dire menzogne, stiamo zitti. Certo, esiste anche, diciamo, un momento anche per stare in silenzio, no? C'è un momento per parlare, un momento per tacere. Ci sono dei momenti in cui il Signore ci guida a tacere, perché sei tentato a dire una menzogna, sai che in quel momento c'è questa tentazione e allora il Signore ti guida a stare in silenzio e quindi tu non dici la menzogna. Alcuna menzogna. E invece ci sono quelli che sembra che ci abbiano sempre la via d'uscita. Questa via d'uscita si chiama menzogna. Ma la menzogna chi ha come padre? Il diavolo. Gesù Cristo lo ha detto. Allora ve lo ricordo. Capitolo 8, Gesù di Giovanni. Gesù sta parlando dei giudei che lo odiavano, che non credevano in lui, e gli dice: voi siete progenie del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Ecco perché tutti i bugiardi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. In quel giorno tutti i bugiardi, tutti, nessuno escluso. E allora, se sei in una comunità dove la menzogna è approvata e difesa, anche se viene chiamata bugia bianca, scappa, vai via, non stare più là, perché ti trascineranno a dire menzogne, te lo assicuro, è così. Chi va coi bugiardi inizia a dire menzogne. Mi diceva una volta qualcuno che parlava di una certa denominazione e mi diceva: ma tu sai, ci sono persone che dopo che si sono convertite sono entrate a far parte della chiesa, sono diventate peggio di come erano quando non erano convertite, perché qui praticamente hanno preso i vizi che non avevano prima. È vero, è proprio così. Perché oramai tante chiese chiamano bene il male. Eppure c'è scritto, no? Guai, vi ricordate cosa c'è scritto in Isaia? In Isaia c'è un monito tremendo. Eppure molti non ne tengono alcun conto. Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che mutano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Avete capito molti cosa fanno oggi? Quello che facevano molti ai tempi del profeta Isaia. Chiamano bene il male, cioè chiamano bene che cosa? La bugia. Certo, ma quale bugia, loro ti dicono? È mica qualsiasi bugia, fratello. La bugia detta a scopo di bene, ma la bugia detta a scopo di bene, vi ho fatto alcuni esempi, è bugia, è qualcosa di brutto. Infatti la persona poi, quando scopre che uno dice le cosiddette bugie, bianche, qual è la reazione di chi scopre che, diciamo, Tizio veramente gli ha detto un sacco di bugie? È una reazione di grande delusione, è una reazione di rabbia, perché chiaramente la sua fiducia praticamente in quella persona non esiste più, ed è giusto che sia così nel momento in cui tu scopri che uno, diciamo, ti faceva in privati complimenti e poi andava in giro a insinuare le peggiori cose contro di te. È normale che tu chiaramente non hai più fiducia in quella persona e metti in guardia, diciamo, tutti da quel bugiardo, perché poi vanno chiamati così questi soggetti. Questi soggetti non vanno chiamati fratelli, questi sono figli del diavolo. Sono figli del diavolo perché chi ama e pratica la menzogna non è un figliolo di Dio, tant'è vero che tutti i bugiardi non sono messi tra i figlioli di Dio. Questo naturalmente è bene che io ve lo ricordi, perché, diciamo, è scritto. Ascoltate cosa dice Dio, capitolo 21 dell'Apocalisse. Colui che siede sul trono, dal versetto 5, disse: ecco, io fo ogni cosa nuova, ed aggiunse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci. Poi mi disse: è compiuto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Ma quanto ai, che cosa indica? Indica il fatto che coloro che sono bugiardi non sono figlioli di Dio. Ma come possono essere figlioli di Dio i bugiardi, quelli che amano e praticano la menzogna? Essi sono come il diavolo, il loro padre. Vogliono fare i desideri del padre loro. Ora, avete mai riflettuto che il diavolo ha dei desideri? Il desiderio è quello di mentire. Infatti, lui mente, è bugiardo ed è infatti il seduttore di tutto il mondo. E con le sue bugie seduce, seduce. Ma vi ricordate come sedusse Eva? La sedusse con la sua astuzia, gli disse una menzogna. No, non morrete affatto. Invece il Signore che cosa aveva detto ad Adamo? Nel giorno che tu ne mangerai, vi ricordate queste parole? Sono scritte nella Genesi, quando il Signore diede il comandamento ad Adamo di non mangiare del frutto ad Adamo, dell'albero della conoscenza del bene e del male, gli diede proprio questo comandamento di non mangiare quel frutto. Gli disse: perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. E invece il serpente cosa gli disse? No, non morrete affatto, gli disse a Eva. E lei credette al serpente. Ne mangiò di quel frutto, prese quel frutto, ne mangiò e lo diede a suo marito. E poi, naturalmente, gli occhi loro si apersero. Quindi ricordatevi sempre queste cose, fratelli nel Signore. Peraltro, se voi leggendo la storia di Gesù di Nazareth, si capisce che tutti quei giudei che lanciarono false accuse contro Gesù erano progenie del diavolo. Dissero che era un seduttore, dissero che traviava la moltitudine, che era un amico dei pubblicani e dei peccatori, che era un mangione e un beone, dissero che violava il sabato, dissero che bestemmiava. Che cosa? Quelle parole da dove venivano? Da dove venivano? Venivano dalla bocca di persone che erano progenie del diavolo. Quindi le menzogne, non importa le bugie, come vengono chiamate dal mondo, bugie bianche, bugie nere, sono sempre menzogne, il cui padre è il diavolo. E quindi è giusto che tutti i bugiardi siano gettati in quel giorno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. La morte seconda. Quindi, ebbene, fratelli, che vi ricordiate dei comandamenti degli apostoli del Signore, perché vedete, ci sono molti che i comandamenti di Dio se li prendono e se li gettano dietro le spalle. Non seguite l'esempio di costoro. Quando Paolo dice non mentite gli uni agli altri, ma fa distinzione tra menzogne bianche e menzogne nere, no, dice non mentite. Quindi noi che siamo membri del corpo di Cristo dobbiamo dire la verità, siamo membri gli uni degli altri. Ma fratelli, ma come fa un braccio a dire una menzogna al piede? Come fa un occhio a mentire al fegato? Facciamo un esempio di questo genere. Non può, non vi pare? Siamo membri dello stesso corpo e quindi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. L'amore non fa male alcuno al prossimo. La menzogna fa male anche quella, diciamo, bianca. Perché? Perché illude e inganna chi la sente. Quindi, vedete, c'è questa tendenza, purtroppo, nelle chiese, una tendenza diabolica a insegnare che le bugie cosiddette bianche si possono dire. Quindi io vi avverto, guardatevi da coloro che insegnano questa falsa dottrina. Peraltro, il discorso, diciamo, di taluni, no? Facciamo il male onde ne venga il bene, lo vediamo tradotto nella pratica anche in questo, diciamo, nell'ambito delle testimonianze. Vi spiego meglio. Negli ambienti, soprattutto pentecostali, ho notato la tendenza a raccontare false conversioni. Sì, false conversioni. Conversioni mai avvenute, ma raccontate a fin di bene, no? Per naturalmente confermare che Dio salva, no? Come se Dio avesse bisogno di racconti di false conversioni, no? Per confermare la sua parola. Ci sono anche racconti di false guarigioni, no? Attenti, fratelli, perché sono molto diffusi i racconti di false guarigioni. Vabbè, ma tu di che sei stato guarito. Ma guarda, fratello, che io ancora... Ma no, ma tu di che sei stato guarito. Dillo a fin di bene, così le persone sentono che Gesù guarisce ancora oggi, che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Avete capito? Sì, è proprio così. Molti vengono invogliati a raccontare false testimonianze di guarigioni mai avvenute. E questo avviene praticamente, diciamo, molto, molto spesso. Poi ci sono i racconti di false rivelazioni, no? Ci sono quelli che dicono, mi è apparso Gesù e mi ha detto questo, no? O quelli che dicono, mi è apparso un angelo del Signore e mi ha detto questo, no? Naturalmente sempre a fin di bene, però sono false rivelazioni. Cioè oggi c'è la tendenza da parte di molti a inventarsi le cose e poi sapete cosa avviene? Molti ci credono a questi falsi racconti, false testimonianze. Poi qual è il discorso? Che quando tu gli dici la verità non ti credono. E questa praticamente la sorte che aspetta tutti coloro che dicono la verità. D'altronde tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma Gesù fu creduto da tutti? No. Eppure discese dal cielo. L'Apostolo Paolo fu creduto da tutti? No. Eppure era un fedele testimone di Cristo. Quindi che cosa voglio dirvi? Con questa predicazione io voglio incoraggiarvi, esortarvi a dire la verità, soltanto la verità. Non fate uso delle cosiddette bugie bianche, perché fare uso delle bugie bianche significa fare spazio al diavolo, a colui che è bugiardo e padre della menzogna. Anche perché vi ricordo che per coprire le proprie bugie, poi i bugiardi devono usare altre bugie, e le bugie praticamente si moltiplicano. Se voi cominciate a dire bugie bianche, guardate che poi nella vita per coprire una cosiddetta bugia bianca dovrete dire non so quante altre bugie diciamo, per coprire appunto la bugia bianca che avete detto. Quindi è un vortice terribile, un abisso chiama un altro abisso, è tremendo. Infatti il mondo dei bugiardi è un mondo particolare, sono persone che vivono nella totale confusione mentale, anche perché poi tutti questi bugiardi non è che si possono ricordare tutte le menzogne che hanno detto, capito? Però le menzogne se le ricordano quelli a cui sono state dette, capite? No, ma tu hai capito male. No, non ho capito male per niente, ho capito bene. Infatti poi ci sono le conferme. Per quello che vi dico, state attenti, fratello. Allora, se avete detto qualche bugia, guardate, ravvedetevi, confessate il vostro peccato al Signore e abbandonatelo. E se avete mentito a qualcuno, andate a confessargli il vostro peccato e ditegli: fratello, ho peccato contro di te, ti ho detto quel giorno una bugia, non te la dovevo dire, ma te l'ho detta, quindi mi pento, e chiedetegli perdono. E voi perdonatelo, naturalmente, voi a cui vi viene detto questo, perdonate il fratello che riconosce di avervi detto una bugia, per questo o per l'altra ragione. Però vi dico, ascoltate, non fate spazio alla menzogna. Vi diranno: no, ma è una menzogna detta a fin di bene. No, non dite menzogne, perché il padre della menzogna è il diavolo. Ricordatevi sempre di Gesù. Gesù disse la verità in ogni cosa. Lui è l'esempio. Lui è l'esempio da seguire. Lui è l'esempio da seguire. Imparate da me, Gesù disse. E quindi da chi dobbiamo imparare? Da Gesù, che è la verità. E quindi, fratelli, l'amore per la verità si manifesta anche odiando la menzogna. Ve lo ripeto, non importa se viene chiamata menzogna bianca, menzogna nera, a me non interessa niente. Ricordatevi come non esiste una magia bianca e una magia nera. A magia è la magia, a stregoneria è un'opera della carne, è un'opera del diavolo. Gli stregoni, i maghi, non erediteranno il regno di Dio, anche loro saranno gettati in quel giorno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, e là saranno tormentati nei secoli e secoli. Ma voi cosa pensate? Che in quel giorno gli stregoni potranno, quelli che facevano la magia bianca, come voi pensate che quando pensate che diranno a Dio: no, ma io facevo la magia bianca, non è che facevo la magia nera. La magia, fratello. La magia, non ci sono giustificazioni, quindi non vi fate ingannare neppure da quelli che vi dicono: no, ma guarda, questa non è una magia che fa male, questa è una magia che fa bene, è una magia, questi sono sortilegi fatti a scopo di bene. No, nella maniera più assoluta, aborrite la... La magia, come quelli che dicono: ma sai che c'è uno spiritismo buono? Ah sì? Io non conosco nessun spiritismo buono. Io so che la Sacra Scrittura condanna lo spiritismo, lo condanna. La Scrittura comanda di non rivolgersi agli spiriti, a non rivolgersi a quelli che evocano gli spiriti. Ma quale spiritismo buono? Ma sai, se tu consulti determinati spiriti, ti possono aiutare anche nel compilare i sermoni. Addirittura ci sono spiriti che aiutano pure a fare i sermoni. E che spiriti sono? sono spiriti immondi, sono spiriti seduttori, non mi interessano. Non mi interessano gli spiriti immondi vanno sgridati e cacciati via. Noi abbiamo lo spirito della verità che ci guida in tutta la verità. Un servo di Dio deve consultare il Dio, deve appoggiarsi su Dio per fare le sue predicazioni, non deve andare a consultare gli spiriti. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Allora se qualcuno a te, pastore, ti dice senti, vieni a questa riunione che questa sera invocheremo lo spirito di Charles Spurgeon, il famoso predicatore inglese che visse tanto tempo fa, un grande predicatore, ti potrà dare dei consigli su come, diciamo, imbastire un sermone. Lo spirito di Charles Spurgeon, che peraltro poi era anche massone, ma a prescindere, poteva anche non essere massone. Ma che c'entra? Ma che c'entra con la guida di Dio nella vita di un servo di Dio? Aborrite lo spiritismo, perché oggi anche lo spiritismo viene presentato anche come, diciamo qualcosa di, in fin dei conti si può praticare a fin di bene, naturalmente. No. Assolutamente, condannate apertamente lo spiritismo, la magia, la menzogna bianca, nera, non importa come viene chiamata, condannate le opere del diavolo e ve ne troverete bene. Quindi non cadete nella trappola del nemico, veramente, perché vi vuole far credere che una cosa malvagia è buona per farvi fare la cosa malvagia. Avete capito? Perché guardate che il serpente, ve lo ripeto, sedusseva con la sua astuzia. Il diavolo è astuto. È così, questo ci insegna la Sacra Scrittura. Allora noi che dobbiamo fare? Sottometterci a Dio, resistere al diavolo ed egli fuggirà da noi. Quindi quando il diavolo ti sussurra a dire una cosiddetta bugia, bugia bianca, resistigli, sottomettiti a Dio. E di soltanto la verità. Ricordati la fine che faranno tutti i bugiardi. Te lo voglio ricordare, tutti i bugiardi saranno tormentati nei secoli dei secoli nel fuoco eterno. Non avranno requie né giorno né notte, hanno amato e praticato la menzogna. E quindi è giusto che passino l'eternità nello stagno ardente di fuoco di zolfo assieme al padre loro, il diavolo. Perché il diavolo, che è bugiardo, sarà gettato pure lui nello stagno ardente di fuoco di zolfo a suo tempo. E questo anche, la fine del diavolo dovrebbe anche farvi riflettere, no? Dovrebbe farvi riflettere su queste parole che sono scritte nel libro dei Proverbi, e ve le voglio ricordare, perché fratelli nel Signore è tempo veramente di ricordare queste cose. Sei cose odia l'Eterno, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che preferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Allora, la lingua bugiarda, avete notato che è messa tra queste sette cose? Cosa dice la Scrittura? Che la lingua bugiarda è in abominio a Dio. Non dice la lingua che dice bugie nere, no, la lingua bugiarda dice anche bugie bianche. Quindi sappiate, fratelli, che Dio ha in abominio la lingua che dice bugie bianche, come le chiamano quelli del mondo, e ricordatevi che appunto la fine tremenda, orribile, che faranno tutti i bugiardi, che vi faccia riflettere, nessuno escluso. Quindi fratelli, state fermi nella verità, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, amate la verità, aborrite la menzogna, anche quella che viene spacciata per bianca. E chiamata bianca. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.